Il film più visto nel 2017 è una commedia di Ficarra e Piccone chiamata L'ora legale. L'avete visto? Ecco qui una foto. Racconta la storia di un paese siciliano dove dopo tanti anni di corruzione, finalmente viene eletto un sindaco onesto. Combatte l'abusivismo edilizio, introduce la differenziazione dei rifiuti, parla addirittura di una pista ciclabile. Il risultato qual è? Il paese si ribella. Non sono d'accordo, vogliono avere le esenzioni di prima. Due di questi sono i protagonisti, Ficarra e Piccone, che sono cognati del nuovo sindaco. Gli chiedono di lasciarli costruire un gazebo non in regola e si scocciano quando il sindaco dice di no. Vanno al comune per incontrarlo, dove ora c'è una fila organizzata, si dà la precedenza alle donne incinte. E si arrabbiano perché ora devono rispettare la fila. Che vuol dire? Non ci sono più le raccomandazioni, noi siamo parenti. C'è una regola per tutti e un'altra per chi, sai, conosce qualcuno. E fanno fuori il cognato alla fine, deve dimettersi, torna il sindaco precedente che viveva di favoritismi e il paese celebra. Non è interessante? L'ho trovato affascinante, è una critica interessantissima, non solo della cultura italiana, ma delle altre culture latine. In Brasile noi diciamo il mondo appartiene ai furbi. Il mondo appartiene a chi riesce a soverchiare il sistema. Cioè c'è un modo di fare ufficiale, ma le cose funzionano veramente secondo un altro sistema di regole non dette. E deve essere furbo abbastanza per identificare come funziona questo sistema e avvantaggiarsi sugli altri. Non si deve parcheggiare in doppia fila, ma i furbi si accorgono che se lo fai non succede niente. Non si deve lavorare in nero, ma tanti lo fanno. I legami personali e di amicizia sono creati sono usati per creare un sistema parallelo di favoritismi, no? Tra di noi ormai ci conosciamo, ci facciamo qualche eccezione. È la nostra formazione, ci sono le regole ufficiali, il modo di fare reale, e se si fanno rispettare le regole ufficiali, ci arrabbiamo. Io mi ricordo della mia sorpresa quando ho ricevuto 800 euro di multe dopo aver fatto un viaggio in Svizzera. Ho pensato, 800 euro? Cosa ho fatto? La prima multa era, avevo attraversato con il rosso un secondo dopo che il giallo era diventato rosso. Qui il giallo significa sbrigati. E se il giallo diventa rosso, vabbè, succede niente. Lì no, il rosso è rosso, capito? Se ti sbrighi e il giallo diventa rosso, 200 euro di multa. La seconda multa era perché in un'altra occasione avevo attraversato il rosso 0,6 secondi dopo che il semaforo era diventato rosso. Altri 200 euro di multa. E la terza era perché in autostrada il limite era 100 km all'ora. Ad un punto c'erano delle curve e il limite era diventato 80. Qui noi pensiamo, vabbè, si continua a 100. Lì no, 80 è 80, quindi altri 300 euro di multa perché ero a 100 e non a 80. È una lezione che mi è costata molto imparare e che oggi vi insegno gratis. Ma mi aspetto, sai, un contraccambio, qualche privilegio. Vedi tu cosa vuoi fare per me, ok? Scherzo. Ovviamente, sto scherzando, è gratis. La lezione è: il nostro rapporto con le leggi e con le regole nelle culture latine è particolare. In altre culture le regole sono le regole, giustamente. Il problema siamo noi che cerchiamo di fare i furbi. Non solo nella vita, ma anche con Dio. Ed è di questo che voglio parlare oggi, della giustizia e della grazia di Dio, attraverso una delle parabole di Gesù. I tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, sono divisi in tre parti. C'è il ministero di Gesù in Galilea e nelle altre regioni. Poi Gesù si incammina verso Gerusalemme quando predice tre volte che sarà ucciso e risorgerà. E poi Gesù a Gerusalemme, quindi Galilea e altre regioni, verso Gerusalemme e la croce, e poi a Gerusalemme e si arriva alla croce. La parabola di oggi si trova in questa seconda sezione, verso Gerusalemme, dove il tema principale è l'inversione dei valori che la croce porta nel regno di Dio. Il versetto prima della nostra parabola dice: ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi. il versetto che conclude la nostra parabola. Ripete, così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. La parabola del fariseo e del pubblicano, che si trova anch'essa in questa sezione, conclude dicendo perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Nella storia successiva alla nostra di oggi, Gesù dice, chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo. Perché? Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Cioè la croce verso cui Gesù si incammina e che noi dobbiamo poi portare la nostra croce quando lo seguiamo. Questo mette tutto sotto sopra, o meglio sopra sopra. Ed è in questa sezione che si trova la nostra parabola, che parla della logica della grazia, dell'inversione della croce, di servire per essere grandi. Quindi ecco come inizia Gesù. Leggiamo. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Il regno dei cieli, racconta Gesù, è come un padrone che esce prima che il sole sorga, presto presto, per assumere dei lavoratori. Poteva mandare il suo fattore, che poi troviamo in questa parabola, ma il suo cuore è assumere, è andarci di persona, è concedere lavoro, è sviluppare la sua vigna. Trova dei disoccupati in piazza e assume quelli che gli servono. Gli promette un denaro per un giorno di lavoro, che era la paga giusta dell'epoca. Per capire il senso della parabola, dobbiamo metterci nei panni di questi lavoratori. Non hanno un contratto, lavorano a giornata. Non sai se quel giorno lavorerai o no, se porterai del cibo a casa o no. Si forma una piccola folla di disoccupati che rimangono ad aspettare che i datori dei lavori vengano e li scelgano. Per noi che forse non abbiamo mai vissuto qualcosa del genere, è difficile immaginare la precarietà descritta da questa scena. Svegliarti senza un lavoro per quel giorno, senza sapere se i tuoi figli avranno da mangiare. Non hai diritti, non hai benefici, non hai certezze. È difficile per noi immaginare anche i pensieri di questi lavoratori, aspettare tutta la giornata. Stancarsi di rimanere in piedi, ma avere paura di sedersi, perché se un datore di lavoro arriva, vorrà prendere chi sembra essere più ben disposto. I pensieri sulla famiglia, sulla figlia che ha fame e che è lasciata a casa, sul voler fare qualsiasi lavoro che si presenti. È difficile per noi immaginare anche l'umiliazione descritta da questa scena. Sai, fare parte di questa folla di disoccupati, sopportare gli sguardi della gente. E quando arriva il padrone a gridare io, e in mezzo agli altri, e lui voglio te, e rimanere dietro, non essere scelto, sentire il rifiuto che cerchi di non prendere sul personale ma che senti lo stesso. Hai mai vissuto qualcosa del genere? Non essere scelto? Non essere assunto? Rimanere in panchina? Questi lavoratori stanno così. Non hanno lavoro, non hanno certezza, hanno fame. Il regno dei cieli, allora, è come un padrone che si sveglia presto e offre lavoro. Offre la giusta paga, offre dignità. Non si approfitta della situazione, non paga in ritardo, offre la giusta paga. E molto di più. Perché il padrone non rimane tranquillo mentre i lavoratori coltivano la sua vigna. I suoi pensieri sono rimasti con gli uomini che sono rimasti indietro. Vuole dare lavoro a tutti. Quindi passano le 7 del mattino, passano le 8, ma non riesce a smettere di domandarsi e quelli che sono rimasti indietro? Saranno ancora lì? Vado a controllare. Torna in piazza alle 9 del mattino e ci sono ancora dei lavoratori che non gli servono in verità perché ha già assunto quelli che gli servivano. Ma lui dice, che mi importa? Assumo te. E i ragazzi, yeah! Iniziate ora alle 9 e io vi pago ciò che è giusto, ok? Ok. Torna con questi, trova altre attività da farli fare ma la mattina passa e il suo cuore è ancora lì. E gli altri ragazzi? Qualcuno li avrà assunti? Si sente già l'aroma in cucina, ma lui dice: non calare la pasta ancora, amore. Faccio un salto in città e torno fra un attimo. Torno in piazza e ci sono ancora degli uomini. Sotto il sole a mezzogiorno, aspettando ormai da 6 ore. Questi non hanno mollato. Hanno ancora speranza. Vogliono lavorare. Quindi assumo te, assumo te, assumo te. E i ragazzi, yeah! Tornano alla vigna. Mangia il pranzo. Vuole sdraiarsi dopo il pranzo, però si accorge che il suo cuore è ancora lì. Ha potuto fare una differenza così grande nelle loro vite. Quindi dice: amore, non ti serve niente? No, no, forse il sale. Ci penso io. Faccio un salto in città. Per la quarta volta, c'è qualche problema? No, no, niente, voglio giusto controllare una cosa. Acquista del sale, ma non resiste. Fa un salto in piazza e ci sono ancora dei ragazzi. Ormai debolucci. Aspettano da 9 ore. Ragazzi stanchi che nessuno avrebbe assunto. Ma il padrone dice: questi sono stanchi ma sono determinati. Non hanno mollato ancora. Assumo te, assumo te e assumo te. Ce la fate ragazzi? Sì, sì, certo, certo. Tornano alla vigna. Ormai c'è tanta gente a lavorare, eh? Il lavoro della giornata sembra quasi finito, ma lui pensa: sono andato 4 volte, cosa mi costerà andarci una quinta? La moglie: ancora? Ne hai già assunto così tanti, mica c'è lavoro anche per altri. Lo so amore, ma è rimasto un anziano che non riesco a dimenticare. Il padrone torna in piazza ed ecco il vecchietto, ancora lì, l'ultimo degli ultimi. Che ci fa lei qui? Nessuno mi ha assunto. Lei riuscirebbe a lavorare? Sono vecchio ma conosco la terra. Per favore, so che è la fine della giornata, ma se posso fare qualcosa, qualsiasi cosa, voglio solo avere qualche spiccio per portare del cibo a casa. Va bene, vieni a lavorare. Il vecchietto prende una scopa e inizia a pulire cose che neanche si arriva a pulire. Così è il regno di Dio, ci racconta Gesù. È questo il cuore di Dio. Il suo cuore batte per l'umanità. Ci viene incontro ripetutamente. Ci vuole salvare. Vuole salvare tutti. Anche se la vigna è ormai piena di gente, pensa a chi non c'è ancora. Vuole accogliere tutti nella sua vigna. Arriva il tramonto, si radunano i lavoratori per ricevere lo stipendio della giornata. Il fattore comincia dal vecchietto, gli dà un denaro, la paga di un intero giorno. Ma io ho lavorato un'ora sola. Lo so, sono ordini del padrone. Il vecchietto si toglie il berretto, lo poggia sul petto e dice: grazie signore, con questo farò un banchetto per i miei nipotini. Il fattore lo fa davanti a tutti, che sono contenti per il vecchietto, ma ancora più contenti per se stessi. Perché se si parte da un denaro per un'ora di lavoro, allora quelli che hanno iniziato alle 6 del mattino pensano: 12 ore di lavoro, 12 denari. Ma il fattore continua: un denaro, un denaro, un denaro, tutti ricevono un denaro. E allora l'atmosfera si riscalda. Racconta Gesù, leggiamo. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti ho fatto alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi. invece di riconoscere il bisogno del vecchietto e essere felice che porterà cibo a casa. I primi lavoratori si offendono. Oh, ha fatto un'ora sola. Noi abbiamo sopportato il caldo. Non è giusto. Il padrone risponde che è giusto, perché gli ha pagato esattamente quello che gli aveva promesso, la giusta paga per un giorno di lavoro. Se vuole dare di più ad altri, è una sua prerogativa. La grazia è stata concessa. La giustizia è stata fatta. Ma il cuore umano qual è? Se è così, la prossima volta arriveremo in piazza alle 5 di pomeriggio per lavorare poco e ricevere la stessa paga. No? Vogliono trasformare la grazia in diritto. Vogliono abusare della grazia. Vogliamo essere preavvisati, così possiamo tutti approfittarci della generosità di qualcuno in modo uguale. Se uno si approfitta, tutti devono fare lo stesso. Vogliamo dire a Dio cosa è concesso e cosa va oltre i limiti. Se qualcuno riceve più grazia di me, non è giusto. Mi ricorda la parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo prega in modo orizzontale, cioè ti ringrazio Dio, perché non sono come lui, non sono come lei, e torna a casa sentendosi superiore agli altri. Il pubblicano neanche nota gli altri, la sua preghiera è abbi misericordia di me, peccatore. Cioè il suo sguardo è verticale, guarda soltanto se stesso e Dio. Il problema inizia quando trasformiamo la grazia di Dio in occasione di paragoni, di competizione, invece di pregare abbi misericordia di me, peccatore. Pensiamo a chi è arrivato prima e a chi è arrivato dopo, a chi ha ricevuto di più e a chi ha ricevuto di meno, a chi sta avanti e a chi sta indietro, a chi se ne approfitta di più, a chi se ne approfitta di meno. E roviniamo completamente la meravigliosa grazia di Dio, che nessuno ha meritato, di cui nessuno è degno, invece di rallegrarsi quando la grazia è concessa ad altri, quando altre persone sono salvate da Gesù. Domenica prossima avremo la gioia di ascoltare dalle persone che si battezzeranno. Per tanti sarà un giorno di festa. Se magari per qualche modo non sarà un pieno giorno di festa per te, sarà un'occasione per ricordare com'era il nostro primo amore, quando non ci paragonavamo a nessuno, quando non pensavamo a nessuna scala gerarchica, dicevamo soltanto abbi misericordia di me e grazie per la grazia ricevuta. Voglio che tutti quanti ricevano la grazia di Gesù. Gesù inizia la parabola dicendo ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi. Gesù conclude la parabola dicendo così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. E riceviamo degli esempi proprio in questo capitolo. Guarda cosa succede. Gesù racconta la parabola, dice che sarebbe crocifisso e cosa succede immediatamente dopo. Arriva la madre di Giacomo e Giovanni, cioè due dei discepoli più vicini a Gesù. Ci sono Pietro, Giacomo e Giovanni, quindi la madre. E chiede che i figli siano seduti uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù nel suo regno. Cioè, non hanno capito niente. Vedono il regno di Dio come un'occasione per autoesaltazione. Immagina i pensieri di Gesù. Davvero? È questa la vostra richiesta? Dopo tutti questi anni, è questo il livello di maturità dei miei apostoli? Ma Gesù non si lascia scoraggiare e risponde, leggiamo, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E poi la storia successiva qual è in questo capitolo 20 di Matteo? È la storia di due ciechi che non hanno mai incontrato Gesù prima, ma che lo vedono meglio degli apostoli che avevano trascorso 3 anni con Gesù. Gridano questo, abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la folla li sgridava perché tacessero, però essi gridavano più forte, abbi misericordia di noi, Signore, figlio di Davide. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse, che volete che io vi faccia? E disse, Signore, che i nostri occhi si aprano. Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi. In quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Spesso chi è appena arrivato alla fede comprende Gesù, il Vangelo, la Chiesa con più chiarezza di chi ci sta da anni e rischia di prendere la salvezza per scontata e trasformare la Chiesa in un contesto di competizione o esaltazione o guadagno e altro. C'è un autore chiamato C.S. Lewis che dice che l'orgoglio è qualcosa di essenzialmente competitivo, cioè il successo dell'altro è rivale del mio successo. Leggiamo. L'orgoglio non trova piacere nell'avere qualcosa, soltanto nell'averne più dell'altro. Diciamo che siamo orgogliosi di essere ricchi, o intelligenti, o belli, ma non lo siamo. Siamo orgogliosi di essere più ricchi, o più intelligenti, o più belli degli altri. Se tutti diventassero ugualmente ricchi o intelligenti o belli, non ci sarebbe niente di cui sentirsi orgogliosi. È il confronto che ti rende orgoglioso e il piacere di essere superiore agli altri. Lewis considera l'orgoglio il più pericoloso dei peccati e aggiunge questa parte qua. Altri vizi possono a volte unire le persone. Puoi trovare amicizia, umorismo e compagnia tra persone ubriache o impure. Ma l'orgoglio porta sempre l'inimicizia. È inimicizia. I lavoratori trasformano un momento di grazia e generosità e sollievo a persone povere in polemica e protesta. E come risponde il padrone? Amico, non ti ho fatto alcun torto. Ti do quello che avevamo concordato. La giustizia è soddisfatta. Hai lavorato un giorno per un denaro. Ecco un denaro per un giorno. Non pensare agli altri, non paragonarti agli altri. Se faccio qualcosa di buono per una persona nel bisogno, sii contento, non rattristarti. Non sentirti offeso dalla grazia, celebrala. La grazia così trasforma molti primi in ultimi e gli ultimi in primi. Se ci sentiamo avvantaggiati in qualche modo, è una parabola difficile da ricevere. Può offendere. Ma ricordiamoci che un giorno noi eravamo gli ultimi. Un giorno noi eravamo persi. Altri hanno fatto spazio affinché noi fossimo salvati dalla meravigliosa grazia di Gesù. Tutto questo accade in una vigna, non è vero? Ecco cosa significa la vigna in questo contesto. Ecco il profeta Isaia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. E gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue. Giustizia ed ecco grida di angoscia. Cioè, la vigna è Israele, la preziosa opera di Dio, ma che si era ribellata e che ora, annuncia Gesù e che giando Isaia, era sotto giudizio. Invece di essere una benedizione per le altre nazioni, come era stato sempre il proposito di Dio, come quando chiamò Abramo dicendo in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Israele era diventato fine in se stesso. Fermò la grazia di Dio lì. È solo per noi. Ma ora, dice Gesù con questa parabola, Dio assume altri lavoratori. Ora Dio redime altri popoli. Ora Dio raggiunge i pubblicani e le prostitute e i peccatori e me e te. Noi eravamo gli ultimi. Noi diventiamo primi, membri del popolo di Dio, grazie alla meravigliosa grazia di Gesù. E quello che noi abbiamo ricevuto non può fermarsi con noi, deve raggiungere altri. Riceviamo la grazia di Dio non solo per noi stessi, ma anche per altri. Vogliamo estendere la grazia ad altri. Vogliamo che altri vengano assunti. In questo regno la generosità del padrone non finisce mai. Leggo una citazione finale. Un grande teologo di oggi ci ricorda di non commettere lo stesso errore di Israele. Leggiamo. Ciò che il Vangelo di oggi rivelò, tuttavia, era che i propositi di Dio erano indirizzati verso un'altra domanda. Come Dio salverà il mondo attraverso Israele, salvando Israele stesso come parte del processo, ma non come la ragione di tutto. siamo forse confrontati oggi con una sfida simile, quella di concentrarci, cioè, non sulle questioni di quali esseri umani Dio porterà in cielo o di come lo farà, ma su come Dio redimerà e rinnoverà questa creazione attraverso gli esseri umani, salvando questi ultimi come parte del processo, ma non come la ragione di tutto. Cioè, la Chiesa è per me, ma non riguarda soltanto me. Sono salvato, ma non come la ragione di tutto. Sono salvato affinché io possa diventare un portatore di grazia in questo mondo. La domanda è, come rispondiamo? Siamo felici di accogliere una grazia che è per me, ma che non finisce con me. Gesù ci racconta una parabola senza fine, come la parabola del figlio prodigo, che finisce con il padre che supplica il figlio più grande di entrare, ma non sappiamo se lui si unirà alla festa per il ritorno del figlio più piccolo oppure no. Anche questa parabola non ha fine, tocca a noi concluderla. Il padrone rimane a domandare ai primi lavoratori: non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Come rispondi? Cosa farai? Come risponde a questa stravagante offerta di grazia offerta a te? Come risponde a questa stravagante offerta di grazia offerta ad altri che la meritano ancora meno di te? Se ti sei offeso in qualche modo, il padrone ti viene ancora incontro. Gesù ti offre la sua grazia una volta ancora. Accoglilo. Ravvediti. Dici: Gesù, scusami. Oggi ho bisogno del tuo perdono. Come chi si rivolge a te per la prima volta. Come ho fatto magari anni fa. E Gesù ti riceverà. E ti guarirà. E gioiremo tutti per la meravigliosa grazia di Gesù, estesa a me e a te, peccatori. Come rispondi?